Radio Giornale.
Un certificato Covid in versione extra large. Il Consiglio federale ne propone l'estensione per determinate categorie. Nel giornale il parere di un epidemiologo. Momento favorevole, ma è troppo presto per abbassare la tensione. Berset mette in guardia su una revoca parziale del certificato. Se ne riparlerà a metà novembre. Meno gravi del previsto le conseguenze sociali della pandemia. Stabile il numero di chi ricorre all'assistenza sociale. Previsto però un peggioramento entro il 2023. Legalizzazione della canapa, l'iter parlamentare in Svizzera è partito, una strada ancora irta di dibattiti e polemiche, ne forniremo un anticipo a Modem. Berna vuole dunque estendere il diritto al certificato Covid. Secondo le misure in consultazione, chi può provare con un tampone PCR di aver contratto il virus ed essere guarito potrà avere un pass valido un anno senza la somministrazione di un vaccino. Chi ha un test sierologico positivo, che dimostra cioè di avere degli anticorpi, può tenerne uno della durata di 3 mesi. Chi invece vuole venire in Svizzera come turista ha diritto a un certificato di 1 mese anche con vaccini non omologati nel nostro paese. Questo è il quadro dunque delle decisioni di ieri del Consiglio federale, ma qual è il pensiero scientifico dietro queste scelte? Lucia Mottini lo ha chiesto all'epidemiologo Antoine Flahault.
Ce sujet de la durée de la protection.
La durata della protezione da un nuovo contagio per chi è guarito dalla malattia è un tema molto dibattuto dagli studiosi, ci dice Antoine Flahault. I dati israeliani, americani, francesi e britannici sembrano però indicare una protezione abbastanza durevole, almeno verso le forme più gravi della malattia, variante Delta compresa. Si pensa a una protezione analoga a quella del vaccino.
Ont une protection très 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 analogue, très similaire à celle qui est conférée par la vaccination.
Il Consiglio federale è ora disposto a largheggiare nella concessione dei certificati Covid anche verso chi dimostra con un test sierologico di avere degli anticorpi. Inoltre, per la gioia del settore turistico, propone un Covid pass di 1 mese a chi all'estero si è fatto vaccinare con prodotti non omologati in Svizzera ma approvati dall'OMS come quelli cinesi. Ci sono degli argomenti scientifici a sostegno di questa decisione che si intuisce economica.
Là aussi on comprend que la décision politique soit compliquée. Sul plan epidemiologico, ce qu'on peut dire c'est que il y a les vaccins acceptés par l'Unione Europea.
Ci sono vaccini accettati dall'Unione Europea e quelli approvati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, la cui sede è in Svizzera. Nella lista europea ci sono delle incoerenze, dice Antoine Flahault. Ad esempio, non è accettata la versione indiana di AstraZeneca fatta su licenza britannica. Seguire la linea dell'OMS, che approva ad esempio i vaccini cinesi Sinovac e Sinopharm, può essere quindi una buona scelta per la Svizzera.
Sinovac e Sinopharm sono dei vaccini cinesi, come vous le disiez, qui est homologué par l'OMS. On peut donc en accepter, à mon avis, la protection chez les visiteurs.
Questo dunque è quanto ci ha detto Antoine Flahault, che vi ricordo è direttore dell'Istituto della Salute Globale dell'Università di Ginevra. E la possibilità di accedere al certificato Covid attraverso un test sierologico è legata ad un'altra decisione presa ieri dal Consiglio federale, quella di rinunciare almeno fino alla metà di novembre ad una revoca parziale dell'obbligo del certificato. Secondo il governo è vero che in questo momento la situazione epidemiologica pare favorevole, ma nella maggior parte dei cantoni i contagi stanno nuovamente aumentando e degli allentamenti rappresenterebbero un rischio troppo elevato per il sistema sanitario. Da Berna, Mattia Serena.
Il Consiglio federale sa bene che senza reparti di cure intense sotto pressione e con pochi contagi diventa difficile giustificare la necessità del certificato Covid per accedere praticamente a tutti i ritrovi al chiuso. Ha quindi discusso a lungo su cosa fare, se per esempio non sia il momento di utilizzare un po' meno questo strumento.
Nous sommes d'avis que lever maintenant l'obligation de certificat pour les zones intérieures des restaurants, lieux culturels, loisirs, manifestations est prématuré
parce que la risposta è no. Il ministro della Sanità Alain Berset ha spiegato che secondo il governo è prematuro togliere l'obbligo del certificato per ristoranti, bar, palestre, musei e manifestazioni. Questo perché la situazione epidemiologica è sì molto migliore rispetto a 1 mese e mezzo fa, ma con un tasso di cittadini immuni ancora relativamente basso, la fine delle vacanze autunnali e l'arrivo del freddo, il rischio che la variante Delta torni a riempire di nuovo gli ospedali non può essere sottovalutato. Non è quindi il momento di procedere con importanti allentamenti. Israele e Olanda hanno abbandonato tutte le misure restrittive quando avevano un tasso di vaccinati paragonabile a quello che abbiamo noi oggi, ma poi i casi e i ricoveri sono rapidamente aumentati e hanno dovuto tornare indietro, ha aggiunto Berset. Il governo ribadisce comunque di voler tornare alla normalità il più presto possibile. Tornerà a valutare un abbandono almeno parziale del certificato Covid a metà novembre e lì la decisione avrà anche un impatto politico perché mancheranno pochi giorni all'attesa votazione sulla legge Covid. In pratica sul certificato.
La crisi del coronavirus ha avuto effetti meno gravi di quanto si temeva un anno fa. A sostenerlo è la Conferenza Svizzera delle istituzioni di assistenza sociale. Il futuro resta tuttavia incerto, come sentiamo nel contributo di Mirko Priuli.
Uno sviluppo più che positivo. A un anno e mezzo dall'inizio della pandemia, il numero di casi di assistenza sociale si attesta sulla media mensile del 2019, sottolinea la Conferenza Svizzera delle istituzioni di assistenza sociale. Un risultato questo reso possibile grazie agli aiuti decisi dal Consiglio federale e dal Parlamento, misure che hanno esteso il diritto alle indennità giornaliere di disoccupazione e a quelle per perdita di guadagno. Tuttavia, entro il 2023, la Conferenza delle istituzioni di assistenza sociale prevede una crescita del numero di beneficiari a carico dei cantoni e dei comuni. L'aumento, stimato oggi, è del 14% e, rispetto al 2019, comporterà maggiori costi di 535 milioni di franchi. Una previsione che resta comunque ben al di sotto del 28% stimato nel maggio 2020 e anche del 21% previsto nel gennaio di quest'anno. L'incremento dei beneficiari è in ogni caso elevato rispetto agli anni precedenti. Alcuni rischi e sviluppi nell'attuale situazione restano inoltre difficili da valutare.
E parliamo ancora di pandemia anche nel prossimo contributo, spostandoci però in Russia. Una settimana di congedo pagato, e questa è la misura annunciata ieri dal presidente Vladimir Putin per frenare la diffusione del coronavirus. I dati nella Federazione Russa non sono buoni e la campagna vaccinale non decolla. In redazione Andrea Ostinelli.
Sostengo certamente la proposta di introdurre giorni di assenza dal lavoro retribuiti in tutto il paese dal 30 ottobre al 7 novembre. L'assenso di Vladimir Putin durante la teleconferenza col governo è l'avallo definitivo alla misura, non una prima in Russia, volta a frenare l'impennata del Covid-19 in corso da settimane e l'aumento dei decessi. Nelle 24 ore precedenti l'annuncio sono stati oltre 34.000 i casi diagnosticati, quasi 8.100.000 i casi da inizio pandemia, un migliaio i decessi giornalieri per un totale di 226.000 morti. Di contro, i tassi di vaccinazione nella Federazione Russa rimangono bassi, soltanto il 36% della popolazione immunizzata con due dosi di Sputnik, e questo, secondo le autorità, ha portato alla nuova accelerazione dei contagi. Strano, persone ben istruite, persone con lauree scientifiche, non vogliono farsi vaccinare, ha commentato polemicamente Putin. Non capisco cosa stia succedendo, abbiamo un vaccino affidabile ed efficace. Ci sono soltanto due modi per superare questo periodo: ammalarsi o vaccinarsi. Perché aspettare la malattia e le sue gravi conseguenze? Mentre non è chiaro quali imprese private considerate essenziali potranno continuare a lavorare, la vice prima ministra Tatiana Golikova ha incitato i connazionali a non fare viaggi o frequentare raduni e spettacoli nel periodo di congedo.
Per la prima volta è stato trapiantato con successo il rene di un maiale su un essere umano. L'intervento è avvenuto alla New York University Langone Health. Per l'esperimento è stato utilizzato un maiale i cui geni erano stati modificati in modo da eliminare il rigetto. A ricevere l'organo è stata una donna in stato di morte cerebrale, la cui famiglia ha consentito l'esperimento prima di staccarla dalle macchine. Per 3 giorni il rene ha svolto le sue normali funzioni. È un intervento questo che accende le speranze di una moltitudine di pazienti in attesa di un trapianto. In Germania, ora, dove dopo quasi 4 settimane dalle elezioni iniziano oggi le consultazioni ufficiali per la formazione di un nuovo esecutivo, incontri che vedono protagonisti socialdemocratici, verdi e liberali. Nelle prossime settimane questi tre partiti saranno impegnati ad elaborare un programma di governo che dovrà essere piuttosto dettagliato. Ma come funzionano esattamente queste consultazioni? Lo chiediamo al nostro collaboratore da Berlino, Walter Raue.
I primi ad incontrarsi oggi saranno i vertici dei tre partiti che fisseranno gli ultimi dettagli delle consultazioni. Queste verranno suddivise in ben 22 gruppi di lavoro ai quali i tre partiti parteciperanno con complessivamente 300 fra esperti e deputati. Il loro compito sarà quello di definire per ognuno dei 22 principali temi, dalla politica estera a quella energetica, dall'economia alle finanze, gli obiettivi comuni. Un compito abbastanza grande dal momento che le posizioni fra le rispettive formazioni sono ancora molto distanti. Ma quello che uscirà fuori dalle consultazioni saranno alla fine le linee guida del nuovo esecutivo, riassunte in diverse centinaia di pagine, cosa che in Germania avviene tradizionalmente prima della formazione di ogni nuovo governo.
Negli ultimi giorni, Walter, i futuri alleati di governo si sono sforzati di dimostrare la loro buona volontà. Quanto reggerà ancora questa armonia?
Le prime spaccature stanno venendo alla luce già ora. L'SPD insiste a voler finanziare gli investimenti pubblici con nuovi debiti, mentre i liberali li escludono e si oppongono anche ad aumenti delle tasse. Ma il partito che è finito maggiormente sotto la pressione dell'opinione pubblica in questi giorni è quello dei Verdi. Molte associazioni ambientaliste accusano il partito di non essere riuscito finora ad imporre abbastanza le misure per salvaguardare il clima e di essere il vero perdente finora di queste consultazioni.
Insomma, c'è ancora molto lavoro da fare. Walter Raue, le consultazioni per il nuovo governo in Germania. Torniamo a parlare dello Stato di diritto in Polonia, dopo la sentenza della Corte Costituzionale di Varsavia che ha definito incompatibili con la Costituzione polacca alcuni articoli dei trattati dell'Unione Europea. Con una mossa altamente inusuale, il Parlamento Europeo ha deciso ieri di portare la Commissione davanti alla Corte di Giustizia. Secondo l'Aula di Strasburgo, l'esecutivo dell'UE avrebbe dovuto avviare dei meccanismi sanzionatori contro Varsavia, che invece non sono ancora stati attivati. E l'attendismo dovrebbe prevalere anche nel vertice europeo che si apre oggi a Bruxelles e del quale ci parla il nostro corrispondente Thomas Miglierina.
La sentenza della Corte Costituzionale polacca che ha negato la primazia del diritto europeo è grave, su questo i 27 sono quasi tutti d'accordo, ma l'interpretazione prevalente è che si tratti di un passo ad uso soprattutto interno, un passo che il governo ha iniziato per rafforzarsi rispetto alla crescente opposizione. In realtà dipende dal governo decidere se davvero ignorare il diritto europeo oppure no. Il caso verrà comunque discusso dai 27 oggi pomeriggio. La Polonia potrà contare su almeno due alleati, Ungheria e Slovenia. Quanto agli altri, c'è chi, come i paesi del Benelux, preme perché la Commissione blocchi subito e formalmente l'erogazione di fondi europei alla Polonia e chi invece invita alla calma. È il caso della Francia e della Germania. Germania che però ha un governo in affari correnti. Questo sarà tra l'altro l'ultimo vertice di Angela Merkel dopo 16 anni e 107 riunioni. Anche la Commissione sembra orientata ad attendere, anche perché davanti alla Corte europea pende un ricorso che Polonia e Ungheria hanno presentato mesi fa proprio sul meccanismo che permette di condizionare l'esborso di fondi europei al rispetto delle regole. La decisione dovrebbe arrivare ai primi dell'anno prossimo.
Lo sport ora. Ieri serata di Champions League poco fortunata, Lorenzo Boscolo, per i campioni svizzeri dello Young Boys.
Sì, bastonati a Berna 4-1 dalla Villarreal, risultato ingiusto per quanto prodotto in campo. Di Elia l'unico punto realizzato dai gialloneri, ultimi ora con 3 punti in un girone comandato dalla Manchester United, capace grazie al solito Cristiano Ronaldo di battere l'Atalanta 3-2. 3-3, o meglio 3-3 meglio per la Juventus, vincitrice 1-0 contro lo Zenit, in un gruppo che ha visto anche la Chelsea vincere 4-0 contro gli svedesi della Malmö. Stasera tocca la Basilea in Conference League, ospiterà i greci dell'Omonia Nicosia. dalla serata di ieri è da ritenere anche il campionato di pallacanestro. Non si ferma la Spinelli, San Massagno alla comando, punteggio pieno. Ieri è arrivato il terzo successo consecutivo, battuto nettamente l'Union Neuchâtel, mentre si è sbloccato il Lugano. I Tigers hanno ottenuto il primo successo stagionale, battuti gli Star Wings Basilea.
Legalizzazione della canapa, l'iter parlamentare in Svizzera è partito col via libera dato dalle commissioni sanità delle due camere, una strada però che si presenta particolarmente irta di dibattiti e anche polemiche. Ce ne darete un assaggio a Modena, Nicola Lund.
Sì, intanto prima di tutto va sottolineato il cambio di passo proprio suggerito dalle commissioni della sanità delle due camere e indubbiamente un'accelerazione verso, chiamiamola, regolarizzazione o legalizzazione che dir si voglia, un atto che forse è anche un po' sorpreso. Consideriamo che lo stesso Consiglio federale in realtà non ha mai espresso così chiaramente questa volontà e consideriamo pure che la sperimentazione pilota di distribuzione di canapa per uso ricreativo che era stata approvata in Parlamento un anno fa non ha ancora fornito molti dati e molte tendenze a cui far riferimento. Ecco, l'iter legislativo sarà certamente lungo, ma c'è da scommettere che il dibattito politico e sociale sarà molto animato e questa mattina scaldiamo un po' i motori con due politici e due esperti.
E vi ascolteremo nella diretta di Rete 1 a partire dalle 8.20, Modena, vi ricordo, in replica su Rete 2 alle 19.25, disponibile anche sul podcast e sull'app Play RSI. Buon proseguimento d'ascolto.
Radio Televisione Svizzera.